Sera, non è una, per me non è un, è un termine importante, in genere io dico quello che penso, e per questo molte volte sono impopolare. Anche per me è un onore e un'emozione parlare qui a Modena, è una città che conosco da quasi 20 anni, vengo spesso qui in questa città a trovare degli amici, degli emigranti, quelli buoni, quelli che hanno contribuito ad insegnare ai vostri genitori e a voi la lingua italiana, a curarvi, perché fanno i medici, o a contribuire a costruire la vostra città. Quindi anche il Sud ha contribuito in modo concreto alla realizzazione e alla costruzione non solo fisica del Nord, ma anche di quella culturale. C'è un interscambio culturale che è servito. Però ovviamente, purtroppo, ahi noi, oltre ad aver mandato purtroppo al nord migliaia di emigranti, abbiamo mandato anche degli ndranghetisti, dei camorristi, degli uomini di Cosa Nostra, che hanno infettato, e certe volte anche dal punto di vista normativo lo Stato ci ha messo del suo, ad esempio pensiamo al soggiorno obbligato, e quindi hanno creato un'accelerazione del processo di infezione e di inquinamento del fenomeno mafioso nel nord. Ora, capisco che siamo in un contesto comunale e voi volete delle risposte di carattere localistico, però ne parleremo anche di questo, però non vi sforzate, cioè non state attaccati, arroccati, pensando alla vostra città o pensando che il problema di infiltrazioni mafiose a qualsiasi livello ci siano nella vostra città o nella vostra provincia, ci siano delle ricette ad hoc per la vostra provincia o per il vostro comune. Qualcosa da fare c'è, ma il problema mafie non è un problema che riguarda l'Italia, ma è un problema che riguarda il mondo occidentale. Il professore prima ha accennato a degli interventi, a dei convegni fatti alla periferia di Parigi, a Parigi. E intanto posso confermare che la legislazione antimafia italiana è la più evoluta al mondo. E siccome io per motivi di lavoro ogni 15 giorni mediamente sono all'estero, perché faccio indagini e rogatorie in tutti i paesi d'Europa, dell'America del Sud e dell'America del Nord, quindi conosco bene il sistema giudiziario di tutti i paesi europei. Fermiamoci all'Europa, perché è quella che ci interessa, che può condizionare e modificare anche la vita dell'Italia, della provincia di Modena e di Modena. Dicevo, la legislazione italiana è la più evoluta al mondo, la legislazione antimafia. Infatti il professore spiegava la difficoltà a far capire agli altri, ad esempio, le misure di prevenzione. Perché purtroppo è noi. Poi noi abbiamo un altro dato importante. L'elite della polizia giudiziaria italiana è la migliore al mondo. Io lavoro con il BKA, col Scotland Yard, con la DEA, con l'FBI, con le giubbe rosse, con tutte le polizie del Sud America. Vi assicuro che l'elite della polizia giudiziaria italiana è la migliore al mondo, anche se è una delle peggio pagate. Pensate che io una settimana fa sono stato in Brasile e un poliziotto brasiliano guadagna 5.000 euro, un poliziotto della polizia federale brasiliana. Il colonnello sta pensando e dice: non li guadagno io. L'Europa, dal punto di vista normativo, nel contrasto alle mafie, è una grande prateria, cioè non c'è il nulla. Chiunque può andare a pascolare su questo prato, non c'è nessun contrasto, nessun recinto. Noi siamo in Europa perché abbiamo la moneta unica, hanno tolto le barriere e hanno facilitato soprattutto le mafie. Perché ci sono uomini dell''ndrangheta che si muovono tra Germania e Belgio e Olanda come voi vi muovete a Modena. Perché in Europa non c'è la cultura del controllo del territorio, perché voi potete camminare 300-400 chilometri e nessuno vi ferma. Perché in Europa non c'è una legislazione antimafia, non c'è l'omologo dell'associazione di inquisti antimafiosi. Io ad esempio ho fatto delle indagini ad esempio con la Svizzera, vabbè non c'entra con il motore, ma in Svizzera non esiste, il reato omologo sarebbe l'associazione segreta, la cui pena va da 1 a 5 anni, cioè quando si rischia in Italia con una pistola, per la detenzione di una pistola. Quindi voi capite quanti locali di 'ndrangheta ci sono in Svizzera, è piena, la Svizzera è piena di 'ndranghetisti. Siamo messi male in Europa, voi pensate che non è possibile in Olanda, in Spagna, il ritardato arresto, il ritardato sequestro, che è la base. Cioè noi in Italia pensiamo alla gallina domani e non all'uovo oggi. A noi non interessa sequestrare un chilo di cocaina, non interessa dimostrare l'organizzazione, quindi facciamo il ritardato arresto, il ritardato sequestro di un chilo di cocaina, non ci interessa. Pensate che in Spagna, in Olanda non si può fare questo. Noi abbiamo la possibilità di fare intercettazioni telefoniche, in questi stati non c'è questa possibilità. E quindi sta accadendo che organizzazioni criminali come la 'ndrangheta, come la Camorra, sono in Europa, sono emigrate, stanno invadendo, hanno invaso la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Spagna, il Portogallo e stanno lì investendo tutti i soldi provenienti dal traffico internazionale di cocaina. Quindi il problema, io sono stato invitato 2 anni fa alla Commissione, a Bruxelles, al Parlamento Europeo e poi a Strasburgo, e assieme ad altri 42 colleghi ho spiegato quali sono i problemi normativi per il contrasto alle mafie in Europa e soprattutto questi codici, i codici penali, il processo penale, ognuno per i fatti suoi, altro che vicini o cugini, non siamo nulla da questo punto di vista. In Europa si è discusso 2 mesi delle quote latte, si discute 1 settimana della lunghezza delle banane da importare, però non si discute della sicurezza dell'Europa, che interessa anche noi, attenzione, che interessa anche noi. Il problema è europeo. L'Europa ci bacchetta per le carceri? Ma noi potremmo fare un elenco, potremmo fare 3 tomi per spiegare le omissioni, cosa non si fa, non noi cosa facciamo, cosa non si fa nel resto d'Europa. Nel contrasto alle mafie. Noi siamo ancora fermi al trattato di Schengen nel contrasto alle mafie. Torniamo all'Italia. Il problema delle mafie in Italia. Finalmente il Nord si è accorto dell'esistenza delle mafie nel Nord Italia. Le mafie esistono in Lombardia e in Piemonte da almeno 40 anni. Radicate, locali di 'ndrangheta, il locale di 'ndrangheta è la struttura base della 'ndrangheta, l'organizzazione base dove c'è il capolocale, il crimine, il contabile e tutti gli affiliati, ognuno con organi, funzioni specifiche. In Emilia-Romagna realisticamente incominciamo a trovare presenze concrete di organizzazioni criminali da circa 20 anni, più o meno. Diciamo a macchia di leopardo, la situazione in Emilia-Romagna non è come la Lombardia, non è come il Piemonte, grazie a Dio. Però questo non vuol dire che non bisogna preoccuparsi, cioè prima si incomincia meglio è. Noi per arginare il fenomeno mafioso, ho detto arginare, non risolvere il problema mafioso, abbiamo bisogno di modifiche normative nazionali. Noi abbiamo bisogno, nel rispetto della Costituzione, di un codice penale diverso, di un codice di procedura penale, di un ordinamento penitenziario, di una scuola diversa. Se non cambiano queste 4 cose, la mafia finirà quando finirà l'uomo sulla terra. Nel rispetto della Costituzione, cambiando i codici e il sistema scolastico, possiamo abbattere le mafie dell'80%. Ma non illudiamoci che le mafie si sconfiggeranno, moriranno, finiranno. Le mafie perché? Perché la filosofia mafiosa non è un oggetto da distruggere, è un modo di pensare. Ognuno di noi siamo piccoli mafiosetti, ognuno di noi abbiamo un atteggiamento e un comportamento mafioso. Cioè, se il mio vicino è più alto di un centimetro, io gli devo ammaccare la testa perché non deve essere più alto di me. Quindi attenzione a pensare alla mafia solo come fatto criminale o materiale. Spesso, ipocritamente e anche con molta ignoranza, si è misurata la presenza e la pervasività delle mafie dagli spari alle serrande o dai morti ammazzati a terra. È esattamente il contrario, cambia la tipologia di reato. Cioè, se io devo controllare un territorio, devo controllare un locale, è ovvio che essere capo locale, cioè essere l'uomo del monte ogni mattina, decidere chi deve rimanere vivo, chi deve rimanere morto o chi deve morire, io controllo su quel territorio il battito cardiaco, il respiro di una persona. Quindi è ovvio che se necessario lo devo uccidere. Ma se io intendo invece andare in una zona come la provincia di Modena, io sono un 'ndranghetista della provincia di Reggio Calabria e decido di spostarmi a Modena perché è ricca, perché la cocaina si può vendere a un prezzo buono, io mi mando dei miei uomini a Modena che incominceranno a vendere cocaina e poi quei soldi non tornano in Calabria. In Calabria restano le casse con i ferri fuori. Io incomincerò a comprare tutto ciò che è in vendita in provincia di Modena. E questo è il momento migliore per le mafie, perché le banche non prestano più soldi, perché gli imprenditori in difficoltà non vogliono fallire. Io consiglio sempre agli imprenditori in difficoltà di fallire, perché se tu fallisci forse hai la possibilità di ricominciare da zero. Se tu ti rivolgi agli usurai o fai entrare anche un socio di minoranza in odor di mafia, tu non solo perdi l'immobile di sicuro, ma perdi anche la dignità, il rispetto, il bene, l'affetto di tua moglie e dei tuoi figli. Hai perdi tutto. Non illudetevi, noi abbiamo fatto delle indagini, un'intercettazione ambientale, dove marito e moglie erano seduti in cucina e dice il marito: ma ora lascio questo socio un anno o due, come ci riprendiamo lo cacciamo. Cioè, non ha finito di dire questa frase che bussano alla porta due 'ndranghetisti. Si siedono e gli dicono: tu stai tranquillo, da questo momento in poi non ti preoccupare dell'azienda, ce la vediamo noi. Tu non devi fare nulla, avrai la tua parte e la tua quota. Nella sostanza lui è diventato l'uomo di paglia, da che eri il proprietario, il padrone dell'azienda. Quindi in questo momento le banche non danno più, perché non danno soldi, perché il rischio è alto. Il rischio di insolvenza è alto. Quindi cosa succede? Succede che ci si rivolge agli usurai. Succede che gli unici che in questo momento hanno soldi contanti sono i trafficanti di cocaina. Io vengo da terre, io vengo da Sud America, dove i soldi non si contano, i soldi si pesano. Voi pensate che la moneta dei narcotrafficanti non è più il dollaro, è l'euro. Perché per una banconota da 500 euro, per arrivare a una banconota da 500 euro ci vogliono 6 banconote da 100 dollari. Quindi occupano più spazio. E allora tutte quelle banconote, voi pensate che più del 50% delle banconote da 500 euro sono in Spagna, in Europa. Il resto in tutti gli altri paesi d'Europa. Perché? Perché la Spagna è il ventre molle dell'Europa. La Spagna, dove ci sono delle colonie di colombiani specializzate nel trasferire moneta, trasferire banconote in Sud America, e noi in Spagna abbiamo le più grosse riserve di banconote da 500 euro. E allora, mi hanno detto che massimo 30 minuti, voi fatemi segno quando mi sono già, ho superato, no? Allora, quindi se c'è questo problema di una mafia che non ha il problema dell'elite dell''ndrangheta non è quello di arricchirsi, l'elite dell''ndrangheta è già ricca, il problema dell'elite dell''ndrangheta è quello di giustificare la ricchezza. E quindi cosa fa l''ndrangheta al nord? Cosa fa in Emilia-Romagna l''ndrangheta? è venuta 20 anni fa, 15 anni fa, con 2 camion e ora ne ha 600. Ha incominciato col momento terra, col trasporto di inerti, col nulla a freddo e col nulla a caldo. Ora costruisce. E allora, no, e non, ovviamente non bisogna criminalizzare, perché io sono un meridionalista convinto. Io quando ho vinto i concorsi in magistratura, per caso ero messo bene in graduatoria, potevo farlo a Venezia, a Sanremo, a Modena, a me piace, io sono, mi piacciono molti i motori, mi sarei divertito ad andare a vedere la Formula 1 o la Ferrari, ma amo in modo viscerale la mia terra, quindi sono rimasto in Calabria, quindi figuratevi con quale dolore vi dico queste cose. E allora bisogna cercare di arginare il fenomeno mafioso. Intanto questa gente si muove come le colonie, cioè si spostano in blocco. Quando si spostano questa gente, cosa fa? Controlla il mondo dell'edilizia, perché in Calabria fa la stessa cosa. In Calabria sono le fiumare, che sono dei fiumi secchi d'estate e in piena d'inverno. Il letto del fiume è il confine tra un locale di 'ndrangheta e l'altro. Ai margini di questo locale c'è un silos. Ogni famiglia di 'ndrangheta ha un silos. E quindi cura dal trasporto degli inerti al calcestruzzo alla realizzazione dell'opera. Quindi se io decido di costruire una casa in Calabria, non un appalto, un'opera pubblica, una casa, 2 bagni, stanza e cucina, arriva il capomafia e mi dice chi mi deve fare le fondamenta, chi mi deve costruire i solai, chi il bagno, chi gli infissi. Quindi quando parliamo di democrazia, la democrazia non è il fatto che io oggi stia qui a parlare, la democrazia è la possibilità di fare scelte economiche libere. Quindi fermiamoci un attimo al mondo dell'edilizia, degli appalti e dei subappalti, che è quello che più vi interessa, causa il terremoto. Intanto mi fa piacere che Modena ha messo da parte le gare fatte col massimo ribasso, che sono una follia. Si stanno costruendo opere pubbliche con acqua e terra. Si stanno costruendo opere pubbliche con ribassi del 40%. Questo vuol dire non un terremoto dell'ottavo grado, ma del quinto, del quarto grado. Vuol dire che quell'opera costruita 2 anni, 3 anni fa cadrà come un castello di carta. Perché si fanno i ribassi del 40%? Perché c'è manodopera in nero non assicurata o sottopagata, cioè formalmente ci sarà uno stipendio di 1.400 euro, poi l'operaio dovrà restituire 600 euro all'imprenditore o al subappaltatore. Quindi c'è questa si realizza l'opera con materiale scadente e con difformità del progetto. Intanto l'opera si fa. E quindi ci sarà la mazzetta del 4% per il pubblico amministratore e ci sarà il guadagno per l'andrangheta. Il guadagno, entrare per la realizzazione dell'opera pubblica non vuol dire solo guadagnare, ma anche una forma di esternazione del potere. Cioè dire che la ditta, che il locale di 'ndrangheta X, attraverso la ditta prestanome Y, è entrata nella realizzazione dell'Expo 2015, o della ricostruzione del terremoto in Emilia Romagna, o quello dell'Aquila, è una forma di prestigio all'interno dell''ndrangheta. Allora già questa è una scelta intelligente, quella di non fermarsi di non seguire la procedura del massimo ribasso. Già questa è una cosa importante e vuol dire tenerci alla serietà di costruire un'opera. Una cosa che può fare la pubblica amministrazione è seguire passo passo la realizzazione dell'opera. Le forze dell'ordine, soprattutto quando pensano alle misure di prevenzione o alle interdittive, è importante che seguano i camion che entrano nel cantiere, le persone che guidano il camion, incominciare a fargli sentire il fiato sul collo, Fino a quando l'imprenditore scoppia e capisce che non è conveniente la difformità all'opera, stare addosso mentre si costruisce l'opera. È inutile che poi pensiamo dopo, facciamo l'informativa, poi l'indagine, poi facciamo il processo, dopo che il danno è stato fatto e soprattutto dopo che l'impresa ha incassato attraverso un ingegnere compiacente che gli ha fatto il collaudo, ha detto che l'opera è conforme al progetto. Seguiamo l'opera dall'inizio. Poi è ovvio, noi siamo in un momento eccezionale qui in Emilia Romagna, un evento eccezionale. E se l'evento è eccezionale, non possiamo lasciare una struttura amministrativa burocratica come quella di 4-5 anni fa. Cioè, se qui c'è il problema della ricostruzione, noi non possiamo lasciare una struttura amministrativa, penso ad esempio alla prefettura, o penso ad esempio al Comando Provinciale dei Carabinieri, o alla Finanza, anche alla Forestale, alla Polizia di Stato, una questura sottodimensionata, rispetto a questo problema. Cioè, se noi dobbiamo fare dei controlli oggi, se noi dobbiamo riempire di contenuti una lista dove andiamo a dire quali imprese possono partecipare alle gare e quali no, ma noi non possiamo aspettare 2 anni che questa lista venga, perché nel mentre delle imprese possono morire. E non possiamo permetterci questo lusso, non possiamo permetterci questo, considerando le difficoltà generali e nazionali, ma soprattutto è anche un problema di coscienza. Quindi cercare di concentrarsi sul dare risposte subito, come? Informatizzando. Perché l'informatizzazione abbatte i tempi e i costi del processo, non c'è bisogno che vi spiego io queste cose, perché poi al nord questi concetti ce li avete ben chiari, è a Roma che non ce l'hanno chiari, è il legislatore che non ce l'ha chiari, che ancora nel processo penale ci fa andare con 70 faldoni in udienza, o ancora notifichiamo con l'ufficiale giudiziario, o con il carabiniere che invece di andare a fare le indagini lo mandiamo in giro per l'Italia a fare il messo notificatore, perché la posta elettronica è solo per mandarci le email d'amore. E non per abbattere i tempi e i costi della pubblica amministrazione e immaginate il processo penale. Quindi io penso che una cosa concreta che voi potete fare, che è inutile che parliamo oggi dei massimi sistemi, io potrei fare un elenco di 3 ore delle modifiche normative ai codici per abbattere i tempi del processo, i costi del processo e il potere discrezionale, quindi il potere discrezionale dell'uomo, quindi il contrastare realmente le mafie, non come facciamo sempre che arrestiamo 40 persone e fanno a gara successo del ministro, successo del sottosegretario, successo di qua, successo di là, assolutamente non consento queste cose. Noi, visto che oggi noi non possiamo parlare dei massisteri, non è questa la sede per parlare delle modifiche normative, però nel nostro piccolo, cioè se noi vogliamo ragionare in termini concreti per quanto riguarda la provincia di Modena, io questo direi: il potere politico locale può fare pressione sul potere centrale, ad esempio per potenziare la prefettura, per attrezzare la prefettura ad accelerare questa lista, in modo tale che le imprese legittimate, le imprese che possono partecipare, partecipino concretamente e si cominci a dare il via ai lavori, perché non vorrei che poi finiscono i soldi e dice voi e si inizia in ritardo i lavori, ormai non ci sono più soldi. Quindi al sud spesso succede questo, che i soldi vengono stornati dall'opera A, poi vengono all'opera B, quindi non vorrei che vi capitasse la stessa cosa. Quindi una cosa concreta è questa di accelerare. Poi se c'è tempo e volete che io vi parli di ciò che è possibile, che si dovrebbe fare nel processo penale, nell'ordinamento penitenziario, o se volete parlare delle carceri sovraffollate, visto che l'argomento più in voga, noi ne possiamo parlare, ma di certo non sono d'accordo su quello che si sta dicendo sottovoce. Quanto tempo mi rimane? 5 minuti. Voglio parlarvi delle carceri, del sovraffollamento delle carceri. L'indulto o l'amnistia, l'anno scorso, quest'anno, adesso, non è stato fatto non perché non ci sarebbe la voglia di farlo, ma perché i politici hanno capito che non è conveniente dal punto di vista elettoralistico. Cioè l'elettore non avrebbe capito un altro indulto, visto che rispetto all'ultimo non si è fatto nulla per alleviare le carceri. Io so che sono state sollecitate le televisioni pubbliche e quelle private di dedicare delle trasmissioni al sovraffollamento delle carceri. Perché? E perché invece non si parla di soluzioni? Perché nel 94 è stata chiusa Pianosa la Sinara e oggi non si riapre? È stata chiusa con legge nel 94, perché non si riapre oggi? Perché non si fanno dei trattati bilaterali e si dice tutti, ad esempio con l'Albania, con la Tunisia, con la Romania, tutti i detenuti stranieri con sentenza definitiva vadano a scontare la pena nel loro Stato. Se lo Stato italiano deve pagare vitto e alloggio, a noi conviene, perché ad esempio la vita a Tirana costa molto meno rispetto all'Italia, quindi noi risparmieremmo a mandare i detenuti stranieri a scontare la pena nel loro Stato. Le carceri sono piene di tossicodipendenti. Tenere i tossicodipendenti in carcere è assolutamente inutile, perché la sera quando esce lui andrà a fare una rapina, a rubare una macchina per comprarsi la dose, che non è che risolviamo il problema col metadone. Allora noi dovremmo creare delle strutture per tossicodipendenti protette, per costringere i tossicodipendenti a provare a disintossicarsi. È possibile, c'è una buona percentuale che se messa nelle condizioni di provare ci prova. Io ricordo quando ero giovane giudice istruttore, avevi il potere di mandare le persone agli arresti domiciliari, io li mandavo agli arresti domiciliari, i tossicodipendenti, nelle comunità terapeutiche, su 10, 4 ce la facevano ad uscire dalla droga, ed era un grande successo. Poi vi è un altro problema. Il tossicodipendente, quando entra in comunità terapeutica, cosa si fa nella terapia? Lo si fa lavorare 8 ore al giorno e poi si fa 1 ora o 2 di psicoterapia, perché il detenuto invece deve stare 10 ore al giorno davanti al televisore e non lo si fa lavorare. Ma attenzione, così com'è la norma oggi, se il detenuto lavora noi lo dobbiamo pagare e noi non abbiamo né i soldi per pagarlo, né a me dal punto di vista come cittadino mi piace la cosa. Allora noi dovremmo dire che il detenuto deve lavorare per rieducarsi, come per il tossicodipendente. Quindi, se il detenuto deve lavorare per rieducarsi, non lo dobbiamo pagare. Allora, io immagino, su 60.000 detenuti, io immagino 40.000 detenuti che puliscono le spiagge di tutta Italia, che puliscono le montagne dalle Madonie alle Alpi, che puliscono il letto di tutti i fiumi, dei torrenti, delle fiumare. L'Italia sarebbe un'altra. E noi non avremmo il problema del sovraffollamento. Abbiamo finito. Grazie.
Grazie al dottor.